Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'intensivo che tende al sostenibile dell'azienda Enrico Antonio Boselli di Pieve Fissiraga in provincia di Lodi, una storica cascina della Bassa Lombarda dove si allevano vacche e dove anche, grazie ai robot, migliora la qualità della produzione di latte e il benessere degli animali. Il Caffè del Mare. In Mozambico, un progetto della cooperazione italiana sta valorizzando la rara specie Ibo dell'arbusto da cui si ricava la bevanda scura più diffusa al mondo. Verso il Congresso Mondiale dei Risicoltori Biologici. Per le parole dell'agroecologia siamo stati in India, a Nuova Delhi, nelle sue campagne. Crescono i consumi di mango in Europa e Nord America, quindi le coltivazioni intensive nei paesi produttori come il Messico. Anche la criminalità organizzata investe su questo frutto esotico. Per le storie agroalimentari sentiremo la recensione del libro Patate su Marte, sugli esperimenti per consentire la produzione di alimenti sulle future stazioni spaziali. Pieve Fissiraga si trova nella Bassa Lombarda, dove l'agricoltura è il centro delle attività economiche. L'allevamento di bovine e di suini insieme alla coltivazione di foraggi e cereali come il mais per l'alimentazione animale sono alquanto sviluppate. Pieve è attraversata dall'autostrada del Sole e ospita il casello per il capoluogo Lodi, con il classico contorno disordinato di capannoni della grande distribuzione organizzata e logistica. Ci siamo stati con la Casa dell'Agricoltura di Milano in una giornata di formazione per agronomi per conto dell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Uno dei titolari, Antonio Boselli, ci introduce alla sua azienda, un allevamento intensivo di vacche da latte per l'industria alimentare.
Qua siamo in un'azienda, una classica azienda lombarda, quindi pianta quadrata. Una volta era tutto chiuso, avevamo due portoni e la sera si chiudeva. Una volta facevi in un'azienda del genere l'economia circolare che si vuole, di cui tanto si parla oggi. Quindi tutta l'azienda era dedicata per l'allevamento delle vacche nella nostra zona. Avevi un allevamento di suini che doveva utilizzare gli scarti del caseificio. Intorno all'azienda avevi grandi orti perché i dipendenti avevano recuperato dei contratti di lavoro. Finita la guerra avevano diritto a 100 metri quadri di orto, ad avere 30 galline, avere il maiale e avere il mais dall'azienda per mantenere il maiale. Quindi un'economia circolare ante litteram. Poi dopo le aziende si sono evolute, la cascina quadrata sono belle, sono rimaste, ma sono poi da gestire, nel senso solo il mantenimento dei tetti sono cifre incredibili. Quindi la cascina lombarda si è sviluppata al di fuori di quello che era il vecchio nucleo aziendale, dove vengono utilizzati ormai semplicemente come portici. Quindi c'è stata questa grande evoluzione. Noi stiamo continuando quello che è stato il lavoro del nostro padre, quindi nell'evoluzione, nel fare anni 60 si sono cominciate a costruire le prime stalle all'aperto, quindi la stalla classica, la milanese, quindi era corsia di alimentazione centrale, cuccette oppure semplicemente paddock per le vacche, ma ormai è un tipo di allevamento che ormai aveva finito la sua evoluzione. Quindi adesso siamo passati invece ad avere un'azienda fatta molto innovativa, sulla spinta naturalmente dei ragazzi, perché io e mio fratello ormai siamo diversamente giovani, quindi avremmo fatto fatica a fare questi investimenti, proprio nel solco di continuare con la tradizione di famiglia dell'allevamento, ecco perché poi diventa importante trasformare quello che si produce nei campi. Quindi questo è assolutamente una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente. L'Italia, il terreno agricolo è sempre molto poco rispetto alla superficie nostra e rispetto a quelle degli altri paesi. Dobbiamo fare delle produzioni che si distinguono da quello che viene dagli altri paesi, quindi dobbiamo uscire dalla logica della commodities. Purtroppo chi fa cereali si trova in questa logica, ma con latte dobbiamo cercare di fare prodotti di qualità che comunque sono ricercati nel mondo. Grana e parmigiano ormai più di metà vengono esportati, quindi il nostro obiettivo è fare questo. Nello stesso tempo diventerà sempre più importante produrre in maniera, chiamandolo con una parolaccia, sostenibile. Nel senso, oggi si abusa molto di questo termine, molto spesso è associato innanzitutto a sostenibilità ambientale. Infatti io preferisco usare il termine efficienza dell'azienda, perché l'efficienza ti dice che prima cosa è un ritorno economico. Senza ritorno economico non fai sostenibilità ambientale, non fai sostenibilità sociale. Quindi è inutile raccontarci cose strane. Tutto il lavoro che stiamo facendo adesso è per efficientare l'azienda. Non esiste una sola soluzione, nel senso che non è che tu operi solo su un processo dell'azienda, ma va visto questo efficientamento a livello globale, quindi da come lavori i campi a come tratti gli animali e soprattutto poi nella fase di stoccaggio e distribuzione dei reflui, perché il grosso delle emissioni si ha in questa fase. L'azienda è socia con altri nostri due vicini, abbiamo costruito 14 anni fa un impianto di biogas, arriveremo l'anno prossimo alla fine degli incentivi e tutte le deiezioni delle tre aziende finiscono in questo impianto di biogas, oltre a una parte di trinciati aziendali e a un po' di cereali che si comprano in giro. In questi ultimi anni stiamo utilizzando purtroppo molto mais con aflatossine o quant'altro, che per fortuna che ci sono gli impianti di biogas, perché sennò sarebbero dei rifiuti speciali. L'impianto di biogas ha aiutato a sopperire in queste cose.
Sentiamo ancora Antonio Boselli su come sono organizzate le coltivazioni dell'azienda, intensiva ma con alcuni elementi di sostenibilità, e come affrontano i cambiamenti climatici.
In campagna stiamo utilizzando minima lavorazione ormai da diversi anni, facciamo praticamente tutti i doppi raccolti, sia per alimentare gli animali che per alimentare l'impianto di biogas, quindi i terreni sono sempre coperti dal verde. L'unico è quest'anno che non siamo riusciti a coprire tutto perché abbiamo fatto fatica a seminare l'oietto, erbai e triticale. Le cover non ce l'abbiamo fatta, utilizzavamo di solito la senape, ma ormai è troppo tardi per seminare senape. Quindi. Abbiamo qualche campo quest'anno libero, ecco, rispetto agli anni scorsi, perché negli anni scorsi tutta la superficie aziendale anche in inverno era comunque coperta, quindi o erano prodotti per le vacche o l'impianto di biogas oppure erano cover che poi venivano interrate nel terreno. L'aratro lo usiamo semplicemente quando dobbiamo fare dei lavori di livellamento e c'è, ma è inutilizzato quasi, ecco. Tutto il resto andiamo con minime lavorazioni. L'azienda sono circa 100 ettari tra parte proprietà e parte in affitto. Abbiamo anche in affitto un'azienda biologica dove però facciamo grandi colture, quindi che servono per gli animali o per l'impianto di biogas. Non facciamo cose particolari specifiche, più una quarantina di ettari, esatto. La cosa interessante è che abbiamo portato alcune cose del biologico nel convenzionale e viceversa, alcune cose del convenzionale nel biologico. Abbiamo portato le minime lavorazioni anche nel biologico, i doppi raccolti, perché abbiamo sempre fatto tutti i doppi raccolti. In compenso abbiamo portato la cultura della strigliatura e della zappatura nel convenzionale, anche perché ritengo personalmente che l'obiettivo sia quello di arrivare a un'agricoltura integrata. Ad esempio, una delle cose su cui stiamo pensando banalmente, come tradizionale, sul mais, riuscire a fare il diserbo sulla fila e poi a entrare con la zappatura in mezzo alle file. Questo permetterebbe di utilizzare la metà. L'impianto di biogas ci ha permesso di azzerare completamente l'uso di concime chimico, quindi ormai sono 15 anni che non utilizziamo più un etto di concime in azienda. Oltretutto è un prodotto che, mentre il letame e il liquame acidificavano i terreni, ha un pH più alto e quindi i terreni ringraziano, diciamo, da questo punto di vista. Poi effettivamente si sta creando un'economia circolare, per cui quello che viene utilizzato in azienda, diciamo, input esterni ce n'è sempre meno. Chiaramente sul biologico si fanno una serie di rotazioni molto più forti, però anche in azienda, di fatto, facendo i doppi raccolti, è vero che poi mettiamo mais, ma durante l'inverno facciamo un'altra cultura, quindi comunque abbiamo una certa rotazione. Vedremo cosa succederà. Pensavamo che dopo il 2022 non potessero esserci annate difficili. Quest'anno ci siamo ricreduti, perché se nel 2022 abbiamo avuto problemi di acqua, a cui però bene o male siamo riusciti ad arrangiarci, quest'anno veramente è stato un dramma per l'acqua, che è stata troppo. Oltretutto abbiamo fatto poco raccolto autunno-vernino e poco raccolto estivo, mentre di solito magari o uno o l'altro si riescono a fare bene. Perché facciamo anche la scelta dei doppi raccolti? Perché appunto magari può andare bene l'autunno-vernino o meno bene l'estivo o viceversa. Quindi questo serve a... La lezione che ci serve è quella che vogliamo continuare sempre con i doppi raccolti, però dovremo stare più attenti magari nel secondo raccolto, ad esempio utilizzare magari cicli più brevi. Quindi anche la genetica dovrà venirci incontro in maniera da riuscire a ottimizzare i due raccolti. È un notevole impegno, perché vuol dire seminare tutto due volte, soprattutto concimare, utilizzare biogas per due volte, però indubbiamente rappresenta un po' la sfida del futuro, quella di riuscire a produrre sempre di più per ettaro coltivato.
Iniziamo il giro delle stalle, più ampio di quello che la normativa dell'intensivo permetterebbe, e dove nella lettiera degli animali è usato uno dei sottoprodotti del digestore dei reflui zootecnici dal quale è ottenuto biogas. Sentiamo ancora il titolare dell'azienda, Antonio Boselli, e il figlio Alessandro Boselli.
Gli spazi, come vedete, sono molto ampi, sia qua in mezzo come come corsia e anche i passaggi, perché i passaggi sono molto larghi dove hanno gli abbeveratoi. Comunque gli animali sono molto tranquilli.
E la lettiera taglia?
Allora, la lettiera utilizziamo in realtà anche il separato di digestato. Anche sulle manze lo usiamo d'estate, perché d'inverno si imbeve troppo di acqua, tende ad assorbire l'umidità esterna, quindi non riusciamo a tenerla. Abbiamo provato un anno ma diventa impossibile, quindi d'inverno...
Dovresti avere troppi pochi animali, cioè dovete dimezzare il carico di animali per lettiera. Allora ce la fai. D'estate invece tra l'aria e tutto, poi una volta al giorno ci dà una tirata.
Una passata con un erpice.
La terra è bellissima. E sulle vacche più che altro perché il digestato attacca poco alla mammella e quindi entrando nel robot rimane anche più pulita. Poi adesso abbiamo messo della... ogni tanto mischiamo
con un po' di paglia per riempire bene le
cuccette. Il digestato è talmente fine che tende a svuotare. Con della paglia un po' lunga invece fa un po' da aggregante e ti tiene lì le cuccette piene. Problemi non ne abbiamo, facciamo la calce ogni volta che facciamo la pulizia.
E anche, vedete, le cuccette sono fatte di materiale plastico, sono abbastanza larghe e quel materiale plastico lì si muove e quindi si adatta molto bene all'animale e quindi ha meno problemi.
La stalla è dotata di robot per portare gli alimenti agli animali anche per la mungitura. Sentiamo ancora Antonio Boselli e anche il figlio Alessandro su come funziona il calcolo e la distribuzione della razione di cibo per le vacche.
La cosa incredibile dell'alimentazione automatica è che decide lui quando dargli da mangiare. Nel senso, lui legge quello che l'animale ha in mangiatoia, quindi decide se deve fare dell'alimento nuovo oppure no. Noi stabiliamo qual è il range in cui lui deve ridare nuovamente l'alimento e quindi decide una sorta di intelligenza artificiale anche sulla fase di alimentazione.
Come fa a capire se c'è fuoco?
Ha un raggio laser.
C'è un laser, lui passa, legge l'altezza, viene impostati dei valori soglia, ad esempio sulle vacche mi sembra 7 cm, quando lui legge che va sotto i 7 cm, li fa preparare da mangiare, poi gli dai la precedenza, ovviamente le vacche, il gruppo che ha più precedenza, asciutte, mangi. Abbiamo visto che con l'alimentazione automatica la mattina tendenzialmente stanno tranquille, il pomeriggio iniziano a mangiare e fa quasi fatica il pomeriggio a
stare dietro.
Sì. Però c'è sempre l'alimento fresco, perché sulle vacche si fa circa 6 scarichi al giorno.
Ah, 6 scarichi.
Poi la comodità è d'estate, glielo fa solo quando finiscono. Ad esempio, tendono a stare le vacche in metà stalla. Qua la corsia è divisa in 3 gruppi, quel prima mangiatoia lì li fa una sola volta al giorno, che gli avevo impostato quasi zero, quindi puliscono. Le vacche stanno di qui, tende a fare più da questo lato, quindi li alimenta di più. Invece col carro, facevano comunque il carro 2 volte al giorno, scaricavi, ma una metà mangiavano meno, poi le rincorrevi, ma dopo di lì magari finivano. Invece il robottino,
poi gli sta lì. Il grande vantaggio naturalmente è quella di fare delle alimentazioni personalizzate. Quindi ad esempio abbiamo 2 gruppi per le asciutte, abbiamo le manze che mangiano in maniera diversa, quindi anche questo va nell'ottica, chiamiamola, della sostenibilità, ecco. Per cui ogni classe di animale ha la sua razione giusta. Ecco, vedete qua quello che dicevo. Qua spesso stazionano le vacche e fanno...
La zona socializzata.
Esatto, la zona di socializzazione. Comunque il posto dove mangiano di più è questo, perché loro escono dal robot di mungitura e vengono qua a mangiare.
Ancora.
Questo va bene perché dà il tempo allo sfintere di chiudersi bene, quindi entrano meno batteri all'interno della mammella. Quindi se la vacca sta quella mezz'oretta in piedi, a momenti non serve neanche dargli il post-dipping, perché comunque si chiude per via naturale lo sfintere del capezzolo. Infatti è il posto dove mangiano di più questo qua.
C'è anche il discorso del robot che stacca quarto per quarto, quindi non c'è anche troppa sovramungitura,
certo.
Che abbiamo notato i capezzoli sono molto più belli, prima con la sala invece lo vedevi molto più stressati.
Certo che adesso dobbiamo avere vacche con le mammelle fatte bene, anche se lui attacca abbastanza bene, però se riusciamo ad averle con i capezzoli belli dritti, distanziati, è meglio, ecco. Una volta ti dicevano devi farle così perché anzi è una buona cosa che c'è il legamento così. Adesso effettivamente la genetica serve sempre di più, ecco.
Anche la mungitura viene tramite robot. Sentiamo Alessandro Boselli.
Si è messo in funzione, ha rilevato l'animale, inizia a dargli un po' di mangime, adesso interviene a fare la preparazione col cannolo. Altri robot, la concorrenza per sopperire al fatto della preparazione, ti ha messo le spazzoline, risolve il problema, va su con le spazzoline lunghe così, dice bene o male lo prendo, però non c'è una messa a latte, lui è molto veloce a attaccare, poi va in bimodalità, quindi parte, mette il latte e ricala, qua invece nel momento in cui parte mettono il latte, la teoria vuole... Se l'animale sta fermo comunque viene effettuata bene. Poi ovviamente anche lì ci vuole la mammella in ordine, con i capezzoli belli dritti. Cioè. Adesso inizia a attaccare. Poi tra una vacca e l'altra viene effettuata una pulizia con acqua e iperacetico che serve per pulire, per cui comunque c'è anche quel discorso lì. Questo modello va a prenderli il braccio con già tutto sotto, è molto veloce. Nel discorso delle 24 ore lui riesce a fare qualche numero in più, ma perché lui va sotto con già tutti e quattro, lui pulisce, in 30 secondi attacca i quattro capezzoli e si ferma.
Lasciamo la bassa pianura lodigiana e la produzione di latte per il Mozambico e la coltivazione di caffè sul mare su un'isola. La giornalista Franca Roiatti ci racconta un progetto dell'AICS, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che sostiene il caffè Ibo, presidio Slow Food.
Vi porto nel nord del Mozambico, in realtà nella provincia di Cabo Delgado e più precisamente sull'isola di Ibo, che è un'isola che fa parte di un arcipelago che è anche parco naturale delle Kirimbas. Allora, qui su quest'isola cresce spontanea una pianta di caffè che non appartiene a nessuna delle due specie principali, cioè che sono le specie più conosciute e consumate al mondo, ovvero l'arabica e la robusta. Come c'è arrivata una pianta di caffè su quest'isola? Dunque, le storie sono varie. Si ipotizza che il caffè sia arrivato su quest'isola nell'undicesimo secolo portato dai commercianti arabi. Commercianti arabi che, ricordo, avevano una serie di insediamenti lungo tutta la costa orientale dell'Africa già dal VII secolo. Questa pianta appartiene ad una specie, come dicevamo, diversa, che si chiama Zangevarie, cresce spontanea in alcune zone della Tanzania, nello Zimbabwe del nord e in questa parte nel nord del Mozambico. Perché è diversa per esempio dall'arabica che tutti conosciamo? Beh, innanzitutto perché cresce a livello del mare, l'arabica invece ama le altitudini, su terreni sabbiosi ed è anche molto più resistente a calore e siccità. Nei primi del Novecento il caffè di Ibo in realtà arriva in Europa, perché ricordiamo in quel periodo c'era la dominazione coloniale portoghese, arriva in Europa tant'è che vince una medaglia d'oro ad un'esposizione a Lisbona nel 1906, ma continua a rimanere un caffè per lo più che cresce spontaneo nell'isola o in qualche orto delle famiglie dei pescatori di Ibo, perché l'attività principale sull'isola era comunque la pesca e rimane la pescola, e nella vicina isola anche di Kirimba. Tant'è che si conosce talmente poco questo caffè che viene anche spesso confuso, fino a poco fa, con una specie cugina di caffè selvatico, l'ara cevosa, che è anch'esso originaria di questa parte del continente africano. Quindi che cosa succede? Questo caffè pian piano viene degustato sull'isola, semplicemente dai turisti che arrivano qui, fino al 2012 quando diventa presidio Slow Food, quindi comincia a entrare nella mappa dei caffè e le potenzialità diventano più evidenti, ma rimane sostanzialmente una piccola realtà confinata sull'isola di Ibo. Poi nel 2019 la cooperazione italiana decide di finanziare con 4 milioni di euro un progetto che si chiama Mais Valor 1, che viene messo in atto da UNIDO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, e da una ONLUS italiana, l'Istituto OICOS, che da tempo lavora su queste isole. Ecco, il progetto che cosa ha fatto? Ha trasformato nei fatti la coltivazione del caffè, ha creato dei vivai, ha introdotto pratiche sostenibili, per esempio per preservare la fertilità del suolo, piantando alberi da cocco e di moringa a protezione degli arbusti di caffè, quindi parliamo comunque di piante che sono endemiche in quella zona e che crescono bene in quel tipo di ambiente. Ha poi potenziato le competenze dell'Associazione dei produttori di caffè di Ibo, che attualmente conta circa 160 membri. Ha anche costruito un'unità per tostare e macinare il caffè, ristrutturato un edificio storico. Ibo è una piccola perla architettonica anche, che è diventato il punto vendita di questo caffè sull'isola. Quindi il caffè Ibo adesso è un marchio conosciuto, viene venduto ad un prezzo che è decisamente più alto rispetto a quello al quale si poteva acquistare sull'isola alcuni anni fa, e questo ha permesso ai coltivatori di aumentare un pochino i loro profitti.
Sentiamo ancora Franca Rojatti su come il caffè Ibo aiuti lo sviluppo dell'isola dove è coltivato e anche le difficoltà per la presenza della lotta armata islamista.
Tutto questo interesse intorno ad un marchio di caffè di nicchia, se vogliamo, ma comunque particolare, sta attirando i giovani dell'isola che vedono nel caffè un'opportunità per diversificare le fonti di entrata. Difficilmente diventeranno coltivatori a tempo pieno, anche se non si sa mai. Quanto questo aspetto sia importante è emerso durante un attacco recente da parte di gruppi armati all'isola di Quirimba. Da qualche anno purtroppo il nord del Mozambico è teatro di un'insurrezione armata da parte di gruppi di matrice jihadista che attaccano e bruciano villaggi, chiese, posti di polizia, edifici pubblici, che ha provocato oltre 500.000 rifugiati interni, molti dei quali risiedono nel distretto di Ibo, che comprende anche le isole su due delle quali si coltiva questo caffè. Durante un recente attacco a una di queste isole, l'isola di Quirimba, e alle razzie compiute da parte dei gruppi armati, l'unica cosa che si è salvata sono state le piante di caffè, perché quelle non si possono portare via. Il raccolto ha permesso ai coltivatori di guadagnare un po' di soldi per poter ripartire e ricominciare dopo che tutto era stato distrutto. Quindi questo dimostra quanto, nonostante non parliamo di quantità rilevanti come potrebbero esserlo quelle di altri paesi maggiormente produttori di altre zone dove si produce molto di più, è molto interessante questo tipo di coltivazione. Il progetto Mais Valor 1, con il contributo della Illy Caffè peraltro, ha anche sequenziato il genoma del caffè di Ibo. Quindi adesso si conosce la struttura di questa pianta, e questo è importante non soltanto per introdurre dei miglioramenti nella sua produzione, ma anche perché, come già detto, questa pianta è una pianta più robusta delle specie maggiori che attualmente sono coltivate e consumate nel mondo, come l'arabica e la robusta, e potrebbe offrire una chiave per l'identificazione di varietà più resistenti ai cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro della nostra tazzina. Ora, questo progetto Mais Valor 1 si è concluso, ma il lavoro continua, tanto che la cooperazione italiana ha finanziato un secondo progetto, quindi Mais Valor 2, che intende continuare il sostegno al caffè di Ibo, ma anche valorizzare altre filiere del caffè in tutto il paese. Il Mozambico non è storicamente un paese produttore, ma vi sono altre aree come la provincia della Manica nella quale si coltivano arabica e robusta, per esempio. Quindi qui che cosa verrà fatto? Saranno introdotti sistemi agroforestali, installate nuove linee di produzione, verranno sostenuti in molti piccoli produttori, perché si tratta comunque di una coltivazione in mano ai piccoli produttori, per migliorare la qualità del caffè e anche favorire l'accesso a mercati più remunerativi. Di recente il Mozambico è entrato a far parte dell'Associazione Internazionale del Caffè, e quindi si sta posizionando sul radar dei produttori. Tanto che a Maputo, si è detto, verrà anche creato da questo progetto un hub del caffè, un luogo dove saranno organizzati incontri e degustazioni per accrescere e valorizzare la cultura del caffè in un paese come il Mozambico, che è storicamente invece un consumatore di tè. E questo perché? Perché i portoghesi, durante il loro dominio coloniale, avevano diversificato le produzioni nelle loro colonie, quindi coltivando il cacao a São Tomé, il tè qui in Mozambico e il caffè in Angola, quindi il Mozambico era un produttore di tè. E con queste operazioni si sta, come detto, cercando di sfruttare le potenzialità del territorio e farne un produttore di casa.
Torniamo all'azienda Boselli a Pieve Fissi Raga nell'Odigiano e al robot che distribuisce le diverse razioni alimentari alle vacche. Alessandro e Antonio Boselli ci spiegano come funziona il carico e la sua programmazione.
Abbiamo pieno per le vacche. Dentro lì abbiamo trinciato silo erba, crusta per i vitellini, mangime preparato, paglia, pieno per le manze, è molto varia, adesso va ancora in giro.
Ed è tutto programmato?
Tutto programmato.
Dopo magari nelle giornate di nebbia si ferma perché si bagna qualche contatto e quindi...
Bisogna intervenire.
Qua si intravedono le righe sul pavimento, è come se fosse un grande foglio di Excel. Quindi noi gli diciamo, in quella cella trovi quell'alimento e lui va a prenderselo. Quindi potenzialmente se hai un portico anche più grande potresti avere 20 alimenti diversi e lui sa che deve andare a prenderlo in quella cella lì.
Fai tutto tramite applicazione e questo qui è il discorso della scacchiera, ogni colore c'è il suo alimento, io posso modificarlo, io gli posso dire in questo in uno c'è questo, in quello c'è l'altro, è molto flessibile, magari decido di fare altri due alimenti, c'ho il sorgo, c'ho l'erba medica, io gli metto il cubo e metto lì. L'ultimo che abbiamo inserito, quel mangimetto là nel preparto, c'è il suo cubo, gli ho inserito l'alimento, basta. Poi ogni alimento li puoi decidere la pinza, quanto prendere, quanto caricare per cercare di farlo preciso. La media di precisione è il 95%. Poi abbiamo visto sulle vacche viaggiamo al 98% di precisione. Su certi altri gruppi come manze e asciutte, che c'è la paglia che è molto leggera, cala un po' la precisione, però... Comunque 95% di precisione medio alto, però rispetto a prima col carro, noi essendo una realtà piccola, noi avevamo la soia per terra, la caricavi col carro, 50 kg ballavano, cioè anche se cercavi di essere preciso, ma cioè, in una realtà grossa con un carro da 40 metri cubi, 50 kg è 0,1, da noi era, passavi da quasi un chilo di differenza. Cioè,
e poi il bello di questo carro è che lavora 24 ore al giorno.
Quanto dura un giro?
Circa 10 minuti più altri... Lui non ha una velocità esagerata, poi sulle curve rallenta, là c'è un problema che c'è una discesa ripida, quindi deve andare molto piano, perché è capitato delle volte che andava via dritto, col carro pieno facciamo... Sì, perché lì abbiamo mantenuto quella struttura lì. Lì una volta c'erano le asciutte sono andate là e le manze gravide sono finite lì fuori e hanno a disposizione anche il paddock.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Thank you. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Riprendiamo dalla stalla dei vitelli la nostra visita all'azienda Boselli di Pieve Fissiraga nell'Odigiano con la Casa dell'Agricoltura di Milano. Il giro di studio è un aggiornamento per agronomi dell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Antonio e Alessandro Boselli ci raccontano come i vitelli siano lasciati con le madri per una settimana, 10 giorni dopo il parto.
Stiamo facendo un esperimento, ci seguono l'Università di Padova e di Milano, lasciamo i vitelli con la madre per una settimana, 10 giorni. Stiamo facendo questa cosa, il robot di mungitura si presta molto a fare questo tipo di prova perché rispetto ad altri robot, nel nostro possono, le vacche possono entrare e uscire da entrambe le parti, perché l'attacco avviene da dietro. Mentre nei robot che hanno l'attacco laterale è chiaro che l'entrata deve essere per forza solo da una parte. L'esperimento sta andando bene anche perché evitiamo la fase di gabbietta dove c'è il rischio sempre di avere più problemi, vanno tenute molto più pulite. Passano direttamente dove c'è una lattatrice artificiale che gli dà da mangiare, anche qua sono controllate, razione, quindi c'è una curva per la distribuzione del latte e nel giro di 60 giorni poi vengono svezzate. È comodo perché il vitello è abituato con la madre a mangiare a tutte le ore e là la stessa logica. Certo. Se tu passi invece nella fase di gabbietta, mangiano 2 volte al giorno. Così invece, molto più fisiologico, sono più abituate a mangiare più volte al giorno i vitelli.
Ha un po' di problemi perché la fase di gabbietta è molto delicata, sì, devi fargli tenerla pulita, i secchi e tutto, invece lì il vitello va a bere il latte sempre alla temperatura giusta e tutto e va sempre dalla madre. È in una lettiera molto ampia, rimane pulito, quindi anche c'è meno mortalità. Banalmente per noi voleva dire che siamo tolti almeno mezz'ora al giorno di lavoro.
La stalla è poi è automatizzata per tutta una serie di cose e in questo momento ha deciso che c'era troppa poca luce e quindi ha acceso le luci. È in automatico, naturalmente si regola anche col sole, la sera abbiamo le luci forti fino alle 9, poi si abbassano, restano accese meno della metà durante la notte, alle 6 invece si riprende e poi durante il giorno se vengono condizioni di, come oggi, di cielo scuro, si riaccendono. Questi ventilatori vanno in continuo perché c'è la lettiera, quindi pur essendoci la pendenza giusta preferiamo comunque per una questione di gas e quant'altro farli funzionare al minimo. Gli altri ventilatori e il fatto di bagnare le vacche vanno invece in base a temperatura e umidità, e anche questo li imposti come vuoi e loro partono in automatico perché d'estate naturalmente fa abbastanza caldo. Poi hai le cose strane in estate che ogni tanto c'hai tutte le vacche da una parte della stalla, ogni tanto dall'altra parte, non capisci mai se vogliono l'ombra, se vogliono il sole, cioè, però fanno le lasci loro. fanno loro. Abbiamo cercato di mettere nelle migliori condizioni di benessere. Adesso ci cominciamo a fare il giro, intanto le vediamo.
Carlo Boselli, figlio dell'altro titolare Enrico, fratello di Antonio, ci racconta come gestiscono la stalla dei vitelli.
Qua è la seconda fase, quindi il vitello tra il sesto e il decimo giorno viene portato qua. Là in fondo abbiamo la lattatrice automatica che dopo andiamo a vedere. Hanno a disposizione, come diceva prima mio zio, essendo abituati, arrivando dalla vacca dove possono bere latte a volontà, loro una volta che li metto qua dentro, ogni ora e mezza possono bere 1,5 litri. Quindi diciamo al quarto, quinto giorno di lupa ci sono vitelli che arrivano a bere dai 8 ai 12 litri di latte e dopo man mano va, c'è la curva di lattazione, man mano va a scemare, arriva al picco a 35-40 giorni, poi va a scemare fino al 70° giorno dove conclude la distribuzione di latte. In contemporanea hanno a disposizione mangime pellettato a volontà più foraggiata a secco, quindi paglia, fieno e crusca a volontà. Abbiamo mediamente un incremento di 600 grammi capo, che è abbastanza buono, si può migliorare ovviamente. Però beh, anche questa l'abbiamo appena montata, anche questa qua è di giugno, quella lupa qua. E pian pianino faremo tutte le migliorie nel caso. Anche la segatura è una novità di quest'anno, in qualche mese ci troviamo abbastanza bene e vediamo. Qua hanno il flushing, quindi qua recuperiamo l'acqua di lavaggio del tank, un po' di recupero per tenere pulito la zona di alimentazione. E a destra la lettiera, insomma. Anche qua sono molto larghi perché sono circa dai 15-20 vitelli con 250 metri quadri di lettiera, quindi diciamo che spazio ne hanno per star bene.
giusto?
Dal settimo giorno al settantesimo giorno. Poi di solito li tengo qua un'altra settimana perché sennò continuo a gridare e sei esposto, e dopo li porto nel primo box. Dopo stanno lì fino a che sono gravidi. Quindi stanno in stalla nuova finché sono gravidi, dopo vengono qua a fare la tuta. Solo le manze gravide. Le vacche stanno in stalla. Forse siamo una delle poche aziende che ha più vacche che manze al momento. Poi al momento abbiamo 133-134 animali tra asciutte e vacche con 100 manze. Penso siamo una delle poche aziende che ha meno manze delle vacche. A noi abbiamo fatto il conto che ci costa poco meno di 2000 euro portarla al parto. Portarla a 24 mesi al parto, perché noi a 23 mesi e mezzo al momento entrano, di media entrano in lattazione. Poco meno, dai 1.700-2.000, okay. Contando la manodopera, l'alimentazione, gli spazi, l'ammortizzazione della stalla e tutto.
Terminiamo la nostra visita all'azienda Boselli di Pieve Fissiraga chiedendo ad Antonio Boselli quanto sia diffusa nelle aziende agricole la cultura della misurazione delle varie fasi delle coltivazioni e dell'allevamento.
Se noi non misuriamo i risultati non riusciamo a capire se stiamo andando sulla strada giusta. Quindi come lo facciamo sulla stalla, così lo facciamo anche con la campagna. Abbiamo da sempre tenuto dei bilanci aziendali in maniera da capire se la strada è quella giusta oppure no. Ecco. Quindi fondamentale.
Quanto occupa la misurazione nel vostro tempo? Non è un tempo breve?
Allora, non è un tempo brevissimo, ma non è neanche tantissimo tempo. Se noi andiamo a misurare esattamente quello che ci serve per la conduzione aziendale, non è tempo perso, lo facciamo volentieri, anche perché vediamo che il lavoro che stiamo facendo ha un ritorno anche economico e impattante sulle scelte che dobbiamo fare.
È una cultura aziendale abituale in agricoltura?
No, non è una cultura aziendale abituale, perché l'agricoltore medio molto spesso valuta il rendimento dell'azienda in base a quanto ha sul conto corrente, mentre invece oggi in una gestione di investimenti che devono essere valutati nel tempo, tenere un bilancio aziendale che tenga conto del valore degli investimenti anno per anno diventa fondamentale.
Cosa significa usare il digestato in un'azienda come questa che ha anche un impianto di biogas?
Allora, innanzitutto l'impianto di biogas rappresenterà anche il futuro. Se noi vogliamo andare avanti con gli allevamenti, le deiezioni, il letame e i liquami dovranno forzatamente finire in un impianto di digestione anaerobica perché sono molto meno impattanti per l'ambiente. Poi soprattutto ritorniamo a quel concetto di economia circolare che si usava una volta. Quindi tutto quello che viene prodotto dall'azienda viene riutilizzato in azienda. Il digestato è un ottimo concime, è un ottimo ammendante e noi da quando utilizziamo il digestato abbiamo azzerato completamente l'utilizzo di concime chimico in azienda. Oltretutto il digestato è decisamente migliore rispetto al letame e liquame di partenza perché è meno acido, quindi il terreno ringrazia per questo.
Quindi alla fine economia circolare.
Torniamo all'economia circolare che facevano un secolo fa nelle nostre aziende. Non si inventa e non c'è nulla di nuovo in agricoltura, semplicemente si utilizzano dei mezzi diversi ma per ottenere gli stessi risultati.
Senza incentivi reggono questo tipo di impianto?
Diciamo che l'incentivo è abbastanza importante perché economicamente in un momento, se io penso quando il gas costava 10 euro e oggi ne costa 50, probabilmente quando era 10 euro non sarebbe stato sostenibile senza gli incentivi. Diciamo che se vogliamo produrre un'energia rinnovabile, teniamo conto che il bello di un impianto di digestione anaerobica è che produce energia verde 24 ore al giorno, quindi non è un solare che produce quando c'è il sole o un eolico che produce quando c'è il vento, quindi riusciamo a garantire un'energia 24 ore su 24.
Il Verzere di Leonardo, per le parole dell'agroecologia, si sposta in India verso il congresso mondiale dei risicoltori biologici con il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano. Sentiamo tre brevi racconti di questi giorni da Nuova Delhi e le sue campagne.
Lasciamo Nuova Delhi alle spalle. Ci dirigiamo verso est. Piano piano entriamo nelle campagne e a questo punto quello che cambia è il paesaggio completamente. A parte che lasciamo i suoni, la confusione, il traffico alle spalle, fortunatamente entriamo nella zona rurale, assolutamente più tranquilla. Vediamo il frumento, vediamo molta canna da zucchero, vediamo anche cipolla, aglio. Quello che colpisce è questa striscia gialla, queste strisce gialle di senape, la senape che viene coltivata. In questo momento siamo al 21 di gennaio, è in piena fioritura, quindi immaginiamo queste strisce gialle che contrastano con il verde intenso del frumento. Animali, vacche soprattutto qua e là. Ogni agricoltore può avere 3-4 capi. Quello che notiamo e colpisce è il lavoro di queste donne intente a impastare letame bovino, mescolando con la lolla di riso, paglia di riso e poi formando queste torte. Sono proprio chiamate dry cow dung cake, potremmo tradurre torte di sterco di vacca disidratato. In realtà appunto è un impasto che poi viene venduto come combustibile, viene impilato lungo le strade, quindi venduto alle famiglie. Le famiglie appunto lo utilizzano come ottimo combustibile per cucinare, riscaldarsi e altri impieghi, fino a quando quello che rimane viene restituito al terreno, perché come sappiamo rimane sempre un ottimo fertilizzante, proprio non si butta via niente.
C'è un triplo legame che intercorre tra il riso, la cultura del riso e l'India. In India il riso è la base alimentare per tutti. Ogni giorno c'è un piatto di riso per ognuno degli indiani. Il secondo legame è che la più vasta superficie coltivata è riso, quindi è importante sia per il consumo locale che per anche i mercati. Il terzo legame è molto interessante perché Vavilov, un botanico, genetista, agronomo russo, negli anni 20 del secolo scorso confermò la teoria che ogni cultura agraria ha un suo centro di origine geografico, dove praticamente migliaia di anni fa iniziò la coltivazione. Vavilov andò in giro per il mondo raccogliendo diverse specie, all'interno delle specie tutto il materiale, potremmo dire le varietà all'interno delle specie, frumenti, riso, mais, fagiolo, eccetera, e con degli studi molto approfonditi e molto interessanti riuscì a stabilire che il riso come coltura nacque qua, nel nord dell'India, in Nepal, vasta area geografica di pianure irrigue con grandi fiumi, quindi ecco che nei momenti di grande disponibilità di acqua, ecco che il riso trae vantaggio e fin da allora i primissimi agricoltori che riuscirono a coltivare il riso in quest'area riuscirono a capire che era la coltura giusta da portare a migliorare e da coltivare per dare da mangiare a una popolazione che cresceva.
Ormai è sera, sono in un ristorante di Nuova Delhi. Si sente un po' di confusione perché fuori in strada il traffico non si ferma mai. Dopo una giornata intensa, un giro per le campagne, perché ho incontrato un agricoltore, uno dei pochi agricoltori in quella zona che produce riso bio, è anche un orticoltore, tantissimi ortaggi in rotazione insieme, consociazioni. È stato veramente interessante, ha parlato del padre che ha iniziato 25 anni fa a coltivare riso con metodo biologico, poi ha avuto i primi successi quando si è messo in contatto direttamente con il mercato locale, quindi è riuscito a venderlo anche con un buon prezzo. Poi ha allargato la produzione di ortaggi e mi ha fatto visitare il suo orto, che è fantastico, veramente fantastico. È stata una lunga giornata, una giornata per organizzare il prossimo convegno internazionale sulla risicoltura biologica, cioè sui sistemi basati sul riso delle aziende biologiche in tutto il mondo, ed è utile in questo caso per scambiarsi informazioni, fare rete, tenersi in contatto per vedere come vanno le cose.
I consumi di mango in Europa e Nord America sono in aumento grazie alle coltivazioni intensive nei paesi produttori come il Messico. Come sempre, nei settori ad alto rendimento investe anche la criminalità organizzata, come ci racconta Alfredo Somoza.
Il mango è un frutto tropicale che negli ultimi anni lo troviamo tutto l'anno nel supermercato. Infatti uno spettacolo di Marco Paolini, lui si chiedeva qual è la stagione dei manghi, perché è un po' quei frutti che 365 giorni all'anno ce lo vendono. Noi supermercati in Italia li troviamo o nella versione via aerea, che è un insulto alla sostenibilità, e quali sono soprattutto i manghi del Senegal, oppure nell'altra versione più economica, quelli che fanno lo stesso percorso degli altri frutti che arrivano dal Nord America, dal Messico e dal Sud America, dal Brasile, che sono i principali esportatori verso verso l'Europa. La produzione è molto cresciuta perché il mango fino a 20 anni fa era un frutto che si consumava là dove cresceva l'albero, e che poi è un albero veramente imponente, sempre verde, originario dell'India, che può raggiungere i 40 metri di altezza e 10 metri di chioma, quindi è un grande albero anche da ombra, che in quasi tutti i cortili o nei luoghi pubblici nei paesi tropicali si trovano. Infatti fino a 20-25 anni fa era molto poco conosciuto al di fuori dei paesi tropicali. Attualmente si producono 60 milioni di tonnellate all'anno, di cui 25 soltanto l'India, poi i grandi produttori sono Thailandia e la Cina. Ma se andiamo a vedere il mercato degli esportatori, cioè i manghi che poi ci vendono non soltanto noi ma soprattutto gli Stati Uniti, che è il primo consumatore di mango al mondo, l'export è 2 milioni 300 mila tonnellate, di cui mezzo milione, cioè il 20%, li produce soltanto il Messico, e poi arrivano Thailandia e Perù. È un mercato da 1,5 miliardi di dollaro, quindi un mercato che comincia ad avere una certa importanza all'interno dei reparti frutta dei supermercati, e proprio per questo motivo si cominciano a sentire le denunce su tutta una serie di problematiche che conosciamo da molto tempo prima, ad esempio per quello che riguarda la coltivazione e commercio delle banane piuttosto che l'avocado, cioè il fatto che c'è un processo di deforestazione per allargare le coltivazioni di mango, e i manghi coltivati non sono quelli che si mangiano in loco, che possono produrre frutti da circa un chilo. I nostri manghi raramente arrivano al mezzo chilo, siamo sontarati sui 3-4 etti, sono tre varietà diverse che vengono coltivate e esportate. La deforestazione per fare posto a queste piantagioni, legato al tema delle risorse idriche ovviamente, è un altro problema tipico di questo tipo di commodity tropicale, cioè il fatto che sempre più progressivamente vengono occupati dei terreni sottratti all'agricoltura di sopravvivenza, cioè l'agricoltura che produce ciò che si mangia quotidianamente in quei posti, per produrre delle materie prime indirizzate esclusivamente all'export. Cioè la terra non produce più ciò che mangia la popolazione locale, ma produce qualcosa che richiede il mercato internazionale. Un'altra problematica legata al mango, e questo è facilmente intuibile visto che il Messico è il primo paese esportatore, da noi tra l'altro si trovano parecchi manghi messicani così come l'avocado, il Messico è il primo produttore mondiale anche dell'avocado, è che le aree di coltivazione soprattutto nella zona centrale del Messico, nel Michoacán, sono ferreamente controllati dai cartelli della droga, il cartel del Jalisco Nueva Generación o la famiglia michoacana, che così come per l'avocado anche taglieggiano i produttori di mango. Si sa in Messico che i produttori di mango devono pagare 11 centesimi di dollaro per ogni chilo di frutto che portano via dalle piantagioni. Se noi calcoliamo appunto il valore del mercato, il fatto che il Messico esporta 500.000 tonnellate, possiamo capire di che cifre stiamo parlando. Ma non soltanto vengono taglieggiati i produttori, ma quello che sta avvenendo, che è già successo in altri casi anche con il lime che vengono esportati negli Stati Uniti, i cartelli si stanno appropriando di terreni del demanio, oppure stanno espellendo oppure ammazzando di piccoli contadini, accaparrando direttamente dei campi per procedere alla coltivazione, perché anche il mango, come l'avocado, oltre ad essere un prodotto molto ben pagato, c'è un prodotto che si paga caro, un frutto da noi al supermercato costa dai 3 euro ai 5-6 euro, quindi un frutto che rende tantissimo, ma è win-win, nel senso che all'interno di un mango si possono caricare anche 250 grammi di cocaina, quindi diciamo che è un affare tondo per i cartelli, e anche il mango, come l'avocado, è in questo momento vive questa situazione. Ma quello che si teme di più uscendo dal Messico è il tema legato a risorse idriche, deforestazione e sostituzione delle coltivazioni di sussistenza per la popolazione locale con un'agricoltura indirizzata esclusivamente all'export.
Ci sono alcune filiere sostenibili nel mango, ma non strutture consolidate come per altri frutti esotici. Da un po' di anni, per l'innalzamento delle temperature, è coltivato anche in Italia e nel sud Europa. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Ancora non siamo arrivati sui manghi, ci sono da molto tempo delle filiere di produzione, e nel mondo ad esempio delle banane, ci sono le banane che ormai da tantissimi anni da noi arrivano attraverso i canali del commercio ecosolidale. Nel caso dei manghi è un po' più difficile, perché il mango è un tipo di coltivazione che nasce direttamente da uno schema di piantagione, quindi da grande proprietà, che non ha una tradizione nell'agricoltura locale, perché è un albero che più o meno ogni famiglia ce l'aveva nei dintorni, giorni, quindi è un frutto che non si coltivava. Naturalmente c'era quando era la stagione di prendere, si prendevano, ma a differenza del caffè o delle banane, che hanno una storia molto più lunga sul mercato internazionale, non c'è una tradizione contadina, quindi è anche difficile individuare i soggetti che potrebbero essere. Ci sono dei prodotti interessanti che arrivano dal Senegal, in che in qualche modo sono garantiti dalla Francia, e lì non si pone il tema della criminalità, anche se si pongono gli altri, ma la grande novità è che il cambiamento climatico ha già portato al fatto che l'Italia stia diventando un produttore di papaya e di mango, perché ci sono già degli ottimi frutti che vengono prodotti in Sicilia, che ancora non arrivano nella grande distribuzione, anche perché hanno dei costi superiori e non hanno la quantità, la massa critica per fornire la grande distribuzione, cioè si possono comprare mettendosi in contatto col produttore e poi li fanno arrivare in qualsiasi posto d'Italia. Ecco, col cambiamento climatico non soltanto l'Italia, ma molto probabilmente anche presto la Spagna comincerà a produrre questo frutto. Questo sicuramente è una buona notizia dal punto di vista della sostenibilità, perché noi abbiamo appunto i manghi che arrivano via aerea, e un po' meno una buona notizia per quei produttori che nel sud del mondo con fatica riescono a vendere un prodotto che ha un grande valore quando noi lo paghiamo al supermercato, ma che ovviamente viene pagato meno di un decimo a chi l'ha prodotto.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce Patate su Marte, sugli esperimenti per consentire la produzione di alimenti sulle stazioni spaziali.
Piantare patate su Marte, il lungo viaggio dell'agricoltura. Stefania De Pascale, a Bocca Editore 2024. Stefania De Pascale, professoressa ordinaria di orticoltura e floricoltura presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Da 25 anni si occupa di progetti di ricerca finanziati dalle agenzie spaziali, sia italiana che europea. Nella prefazione al libro lei si definisce agronoma, docente universitaria, ricercatrice e soprattutto divulgatrice. In questo libro racconta il suo percorso di ricercatrice impegnata a sperimentare la possibilità di coltivare piante nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale oggi e sulla Luna o su Marte in un futuro. Trasporta il lettore, come in una navicella, nello spazio del presente della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche nel futuro, nelle ipotesi di stazioni sulla Luna e, perché no, su Marte. Un viaggio che non è più fantascienza, sulle pagine di Asimov o nelle immagini di 2001 di Odissea nello spazio. Un percorso biografico nel mondo della ricerca finalizzato a trovare la possibilità di produrre cibo di origine vegetale per coloro che avranno il compito di viaggiare nello spazio. Ripercorrendo le tappe dell'esplorazione spaziale, dal primo satellite sovietico nel 1957 al 20 luglio 1969 con l'allunaggio, fino alla Stazione Spaziale Internazionale, primo passo verso la presenza umana nel settore solare, in questo periodo più di 500 astronauti hanno viaggiato nello spazio e hanno avuto la necessità di alimentarsi in modo nutriente ed adeguato alle necessità, sia fisiche che psicologiche, in condizioni che rappresentano sfide biologiche e tecnologiche sia per l'uomo che per le piante. La possibilità che vengano realizzate esplorazioni spaziali con lunghe permanenze in stazioni orbitanti o in colonie spaziali è legata alla possibilità di produrre cibo direttamente nei luoghi di permanenza, rigenerando in maniera circolare le risorse. La soluzione che i ricercatori propongono è un sistema biorigenerativo di supporto alla vita, un sistema biologico controllato. De Pascale ci ricorda che mediamente un astronauta consuma 1,83 kg di alimenti al giorno e che ogni 3 mesi vengono trasportate sulla stazione spaziale 2,5 tonnellate di rifornimenti, con costi esorbitanti. Gran parte degli alimenti disponibili sulla Terra può essere consumata nella stazione spaziale, cibo precotto, disidratato, termostabilizzato o irradiato, con scadenze medie di 18-24 mesi, con una dieta concordata con gli astronauti e calibrata alle esigenze di ognuno e che sia piacevole da consumare. Dal suo osservatorio privilegiato, De Pascale, che fa ricerca in campo, ci racconta la relazione tra l'agricoltura spaziale e quella sulla Terra. Una relazione ambivalente. Fin dall'inizio l'agricoltura spaziale ha attinto all'agricoltura della Terra e ora la nostra agricoltura terrestre può trarre insegnamenti importanti per il futuro. Un futuro sostenibile e circolare che parta dalle radici dell'agricoltura, dei cicli naturali, della sostanza organica, del carbonio, dell'azoto e dell'acqua, con uno sguardo al futuro per ottimizzare le risorse dei processi produttivi, ridurre lo spreco, preservare le risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale. Per Stefania De Pascale i primi coloni marziani dovranno essere qualcosa di ibrido tra astronauti e agronomi e prevalentemente vegetariani. La sperimentazione nella stazione spaziale si fa in camere di crescita e interessa ortaggi da foglia e piante aromatiche per offrire alimenti freschi alla dieta degli astronauti da cogliere e da mangiare. Il primo assaggio ufficiale di lattuga a bordo della stazione spaziale è stato fatto nel 2015, prodotta in 33 giorni di coltivazione a bordo. Oggi si discute molto dell'importanza delle piante per il futuro del pianeta e la ricerca dell'agricoltura spaziale conferma l'importanza del mondo vegetale per la sopravvivenza nello spazio extraterrestre. Lo studio delle piante in ambiente estremo, caratterizzato da scarsità di risorse, microgravità, radiazioni, porta a creare condizioni ottimali per la crescita, regolando i fattori quali temperatura, umidità, illuminazione e apporto di nutrimenti, e indica la strada per la conversione sostenibile dell'agricoltura. Nel 2019 è stato inaugurato nel Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli un laboratorio dedicato allo studio delle piante per i sistemi rigenerativi a supporto della vita nello spazio. Un viaggio in un futuro che non è più fantascienza ma è ricerca e tecnologia che già oggi sta dando risultati nella produzione di cibo spaziale, leggero, compatto, di lunga durata, bilanciato dal punto di vista nutrizionale, appetitoso e gustoso. Piantare patate su Marte, il lungo viaggio dell'agricoltura, Stefania De Pascale, Aboca Editore, 2024, 161 pagine, €19,50.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.